Bene, vogliamo accogliere i nostri pastori, Pastore Santina, lo so che tu con me ce l'hai oggi. Amen.
Buongiorno e pace a tutti voi. Siamo arrivati all'ultimo giorno, quindi insieme vogliamo ringraziare Dio per quanto bene, quante cose belle ci ha fatto vedere, ci ha fatto vivere. E anche oggi siamo pronti a ricevere tutto quello che sarà riversato su di noi dal cielo, perché, come diceva fratello Albino quando cantava, i cieli sono aperti. E quindi il Signore vuole riversare su di noi tutto quello che noi chiederemo e che crediamo che Lui ci dà, perché non manca per Dio. Il limite lo mettiamo noi, Lui non ha limiti. E quindi ringraziamo voi sempre per l'accoglienza, i pastori, per come ci fanno sentire a casa nostra. Vi benediciamo e a presto, quando Dio vorrà. Amen.
Alleluia. Grazie Signore. Ci possiamo alzare? Anche se sei paralitico, alzati lo stesso, Dio ti guarisce. Bisogna obbedire, no? Quando Dio dice una cosa, possiamo obbedire quello che Dio dice sempre. Alleluia. Alzate le vostre mani. Stamattina c'è un'unzione speciale per ascoltare Dio. Ho visto una visione che Dio verteva dell'olio nelle orecchie per ascoltare la sua parola, la sua voce. E quando stamattina ho aperto gli occhi, subito Dio ha parlato al mio cuore. Ho sentito la sua voce parlarmi. Poi quando siamo venuti qua, subito sentivo il Signore che stava parlando. C'è una facilità questa mattina ad ascoltare la sua voce. Dio parla. Alleluia. Le tue mani alzate questa mattina chiedi: Signore, parla al mio cuore. Signore, vogliamo che tu parli alla nostra vita, parli al nostro cuore. La tua parola è spirito e vita. La tua parola è eterna. E quando la comprendiamo e ne abbiamo la rivelazione, lasciamo il tempo ed entriamo nell'eternità. La tua parola è stabile nei cieli e noi vogliamo riceverla con gioia, con amore, con un cuore affamato. Tu hai detto: beati quelli che sono affamati, perché essi saranno saziati. Signore, vogliamo cacciare via questa mattina ogni spirito abitudinario che, Signore, non si aspetta nulla, e vogliamo alzare le nostre aspettative, perché dove tu sei presente tutto è possibile. Tutto è possibile a chi crede. E noi crediamo che questa parola innalzerà il livello della nostra fede per farci ricevere ancora di più di quello che tu, Signore, vuoi darci in questo tempo. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. E amen. Potete accomodarvi. Non so se è il caso che vogliamo ascoltare qualche testimonianza ora, ma prima una parola per te. Tu hai ricevuto una parola per la Chiesa, ma forse mentre tu ricevevi la parola della Chiesa, Dio ha dato una parola a me per te. Dio ti sta introducendo in una nuova stagione. Preparati. Lui sta lavorando forte nel tuo cuore. E non porre resistenza a quello che Dio vuole fare nel tuo cuore. Ci saranno momenti che saranno dolorosi, difficili. Dio andrà a toccare le profondità del tuo cuore. Arrenditi a Lui e Lui ti porterà in un altro livello, in un'altra stagione. Preparati, cose grandi sono preparate per te. Alleluia. Oh, alleluia. La presenza di Dio è qui. E quando Dio è presente, tutto è possibile. I cieli sono aperti. Quando Adamo ha peccato, i cieli si sono chiusi. Quando Dio ha creato Adamo, lo ha creato nel cielo. Adamo non è stato creato sulla terra, è stato creato nel cielo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Quindi Adamo, quando è stato creato in spirito, ha vissuto nella gloria, perché la gloria è l'atmosfera perfetta dove Dio vive. E stamattina ho fatto leggere un verso al pastore, quando Pietro dice che Dio ci ha chiamati alla sua eterna gloria. Noi siamo chiamati per ritornare alla gloria, alla perfezione di Dio, perché il peccato ci ha rubato la gloria. Tutti hanno peccato e sono privi della... Ma dove ci vuole portare Dio? Nella gloria. C'è rivelazione nella gloria. E sapete che Dio vuole rivelare la sua gloria alla sua Chiesa. Noi non sappiamo molto della gloria, perché, come dicevo ieri, ci siamo staccati da Israele. E la nazione sulla terra che ha conosciuto la gloria è Israele. Nessun'altra nazione ha conosciuto la gloria. Se leggete l'Antico Testamento, molto spesso voi trovate che Dio visitava questa nazione con la Shekinah, la nuvola della gloria. Tu, se leggi il Nuovo Testamento, non trovi molto sulla gloria, ma nell'Antico Testamento trovi molto sulla gloria. La Chiesa deve avere la rivelazione della gloria, perché Gesù nella preghiera sacerdotale ha detto: ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, ma la Chiesa non ha avuto nessuna comprensione della gloria perché ha dimenticato l'esperienza di Israele. Ma quando la gloria scendeva, i sacerdoti non potevano ministrare, perché Dio aveva riempito quel luogo. Stamattina vi parlerò di come fare le opere di Gesù, secondo quello che Lui ci ha detto. E tratteremo probabilmente solo del primo livello, come noi possiamo fare le sue opere. Per fare le opere di Gesù abbiamo bisogno di avere fede. Lui ha detto: chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori, perché io vado al Padre. Questo è Giovanni 14, 12, poi lo leggeremo. Chi crede in me? Tu non puoi fare le opere di Gesù senza fede. Senza fede è impossibile... Ognuno dica impossibile piacere a Dio, ma con la fede tutto è possibile a chi crede. Noi possiamo fare le opere di Gesù per mezzo della fede. Come viene la fede? Udendo quello che Dio dice, la parola di Dio. Noi dobbiamo avere l'orecchio aperto per la parola di Dio. Il posto che tu dai alla parola sarà il posto che Dio darà a te. Se tu innalzi la parola, Dio ti innalza. Se tu non dai valore alla parola, non cambierai. La seconda cosa che ci permette di fare le opere di Dio, Gesù fu unto. Vi ricordate quando andò a Nazareth? Lui disse: lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha unto. Come ha fatto Gesù quelle opere? Con l'unzione. Ha evangelizzato i poveri, ha proclamato liberazione ai prigionieri, recupero della vista ai ciechi, ha guarito i cuori rotti. Sapete che Gesù è potente di guarire tutte le anime ferite, deluse, amareggiate? Di guarire il dolore del cuore degli orfani che non hanno avuto paternità e non hanno avuto maternità, perché uno dei dolori più grandi è il dolore dell'orfano. E lui ha detto che questo l'ha fatto con l'unzione. Anche noi possiamo fare le opere di Cristo attraverso l'unzione. Cos'è l'unzione? La fede è... io che mi fido di Dio. L'unzione è Dio che si manifesta attraverso di me. Quando è l'unzione, non sei più tu, è Lui. Dio usa il canale umano, ma non sei tu, è Lui. Quando una persona è unta, non importa se è maschio o se è femmina, è Dio che si sta manifestando attraverso quella persona. Lo Spirito del Signore su di me e lo Spirito del Signore sta agendo. Quando sei nell'unzione, non sei più tu, è Lui attraverso di te. Ecco perché quando un uomo di Dio parla, quando un servo di Dio parla, tu devi stare attento perché non è Lui. È Dio che sta parlando attraverso di Lui. E se tu lo ricevi in questo modo, le cose cambiano nella tua vita. Però se tu dici, vai in chiesa con l'unzionometro per vedere quanta unzione c'era oggi, era 80, era 70, era 50, era 40, tu fallisci di capire che Dio sta parlando alla tua vita, al tuo cuore, non ti farà nessun beneficio. Vai là per giudicare il predicatore, non per ascoltare Dio. Dobbiamo avere l'attitudine giusta, l'atteggiamento giusto. Il terzo livello è la gloria. La fede sei tu che ti fidi di Dio e delle sue promesse e ti basi su questo. L'unzione è Dio che si manifesta attraverso di te, ma la gloria è Dio solo che fa tutto quello che vuole senza più bisogno di un essere umano. Con la fede ha bisogno di uomini, con l'unzione ha bisogno di uomini, con la gloria non ha bisogno di nessuno. È Lui che agisce in maniera sovrana. E la Chiesa deve entrare nella dimensione della gloria, dove Dio si automanifesta, e ciò non ci abbiamo più bisogno di imporre le mani sui malati, perché le persone entrano e guariscono da soli. Entrano in Chiesa e vogliono ricevere Gesù, senza che nessuno dice niente. E i miracoli avvengono, perché c'è l'atmosfera soprannaturale di Dio, che è la sua gloria. Questa mattina ho nel mio cuore di parlarvi di come possiamo fare le opere di Gesù. E vi voglio dire una cosa, i miracoli avvengono perché avvengono i miracoli. I miracoli avvengono perché afferriamo l'iniziativa del cielo con i nostri sensi spirituali e ubbidiamo alla direzione di Dio. Io vi dico una cosa, io ero una persona molto razionale e Dio mi ha dovuto cambiare tanto. Qui ci abbiamo una sorella che ieri sera ci ha fatto divertire. Quando lo Spirito Santo mi ha detto, io ho una persona che devo guarire alla cuffia rotatoria, una sola persona era qui ieri con questo problema. E lei è stata guarita istantaneamente. Come avviene il soprannaturale? Dio ci ha creato per vivere nei cieli aperti. Quando Adamo fu creato, Dio scendeva ogni giorno e parlava con lui. Il cielo e la terra erano collegati. Quando Adamo è peccato, i cieli si sono chiusi, ma quando Gesù fu battezzato, i cieli si aprirono di nuovo. Quando i cieli sono aperti, tu vedi il mondo spirituale. E vi voglio dire, l'attività angelica negli ultimi tempi crescerà. Gesù ha detto a Natanaele, ti meravigli di questo? Ma tu vedrai i cieli aperti e gli angeli di Dio che saliranno e scenderanno. Quanti di voi avete mai visto gli angeli? Quanti di voi avete mai visto gli angeli? Quanti di voi li volete vedere? Alzate le mani. Gesù l'ha detto, vedrete gli angeli salire e scendere dal cielo. Io li ho visti. Io li vedo in continuazione. Ce ne sono quattro che camminano sempre con me, sono più alti di me, ho visto anche come sono messi, e camminano sempre con me. Il Signore me l'ha fatto vedere a me, l'ha fatto vedere ad altri, e me l'hanno descritto esattamente come li ho visti io. Cioè, negli ultimi tempi crescerà l'attività angelica. La Chiesa deve uscire fuori dalla razionalità ed entrare nel mondo soprannaturale e spirituale. Se leggete il libro degli Atti, non vi potrà sfuggire il fatto che gli angeli erano continuamente in azione nella prima Chiesa. E negli ultimi tempi gli angeli saranno mandati sulla terra per raccogliere la grande raccolta finale. E succederanno cose soprannaturali. Dio ci prenderà con gli angeli, ci porterà da un posto all'altro. E tu sei in un posto e ti troverai in un altro posto perché magari devi evangelizzare qualcuno. Succedeva. E gli angeli ti appariranno e parleranno con te. Gli angeli porteranno le ricchezze. Amen? A proposito di questo, quanti di voi sapete che Dio ci vuole fare prosperare? Alcuni non vogliono prosperare. Già Dio vi ha fatto la fotografia. Uno spirito di povertà vi ha visto e subito lo troverete a casa. Quanti di voi volete prosperare? La povertà è uno spirito. La miseria è uno spirito e va cacciato spiritualmente. Ci sono quelli che hanno fatto alleanza con la miseria e parlano sempre parole di miseria. Ma io non parlo parole di miseria, io parlo parole di abbondanza, di benedizione e di prosperità. Perché Gesù ha detto, io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Non so se siete pronti per sentire quello che vi sto dicendo, però è vergognoso che voi state in un locale in affitto. Perché siete in un locale in affitto? Non state rappresentando che Gesù è ricco, state rappresentando che Gesù è povero. E sapete perché state in un locale in affitto? Perché siete tirchi. Perché non date. Perché molti di voi alzano le mani, adorano, ma non adorano. Perché non c'è adorazione senza offerta. Andate a vedere l'Antico Testamento, se ci si poteva presentare nel Tempio a mani vuote. Andatemelo a dire. Quelli del Nuovo Testamento con la scusa della grazia non abbiamo capito la rivelazione del dare. Sai che tu hai quello che hai dato finora? Perché la misura che Dio ti ha potuto dare è la misura che tu hai dato. La verità è che tu non credi che Dio ti vuole benedire, per questo sei tirchio quando dai. Perché pensi che ti stai privando di qualcosa. Perché non hai l'idea che tu stai dando al re. E quando il re riceve qualcosa, mai ti farà uscire a mani vuote. Perché lui è il re e lui è ricco, non esiste un re povero. Amen. Io ho ricevuto la rivelazione come fare uscire la Sicilia dalla povertà. Dando le primizie. Prossimo mese prenderò tutto il mio stipendio del mese, faccio 62 anni e voglio cominciare il 63° anno facendo un'offerta a Dio di tutto il mio stipendio. Prendo lo stipendio e lo porto al Signore per onorare il mio re. Perché la Bibbia dice onora Dio con le tue primizie. Ci sono chiese che all'inizio dell'anno, il primo di gennaio, il mese di gennaio, prendono tutto lo stipendio di gennaio e dicono Dio, tu sei la persona più importante della mia vita, io ti onoro, ti do il meglio, ti do la primizia del mio stipendio, la do a te. Ci sono nazioni povere che costruiscono le chiese senza una lira di debito e noi che siamo nazioni, che stiamo meglio di loro, siamo nei locali in affitto. Tanto domani me ne vado, se mi odierete non mi troverete più. Ma vi sto parlando da parte di Dio. A Palermo, che la Sicilia è molto più povera del Piemonte, abbiamo un locale in affitto. Abbiamo una struttura di 53 camere, di proprietà, 58.000 metri di terra. Facciamo ritiri spirituali. E sapete, tutto questo è stato fatto con le offerte, senza una lira pubblica. Amen? E la Sicilia è povera, c'è molta disoccupazione, quasi 50% di disoccupazione. Ma la povertà è uno spirito che ti impedisce di dare, che quando passano la cosa dell'offerta fa mamma mia l'offerta, che dolore nel portafoglio. Invece dovremmo danzare di gioia quando possiamo offrire a Dio, perché è il momento che stai seminando e Dio sta guardando il tuo cuore per benedirti. Alcuni dicono, ah ma Gesù non guarda le offerte, vai a vedere nella Bibbia quando ha guardato la vedova che ha messo tutto quello che aveva. Era lì davanti alla cassa delle offerte e ci sono quelli che alzano le mani, alleluia, gloria, e poi nel momento dell'offerta diventano tristi. Non hai veramente adorato se non hai offerto, non lo stai onorando. E noi dobbiamo farlo, spezzeremo lo spirito di povertà e di miseria. La Chiesa ha le armi spirituali per cambiare l'economia di una nazione. E che noi leggiamo la Bibbia, bello, e poi non ne facciamo niente, e non funziona. La Bibbia funziona quando la ubbidiamo. L'ubbidienza è importante. Ma ascoltatemi, noi abbiamo bisogno di entrare in contatto con il mondo soprannaturale attraverso i sensi spirituali. Quanti di voi sapete che avete sensi naturali e sensi spirituali? I due sensi più importanti tra i cinque sensi è l'udire. La fede viene e poi vedere. Il mio ministero, sapete quando è cambiato? Io per 8 anni non ho mai visto una visione, 8 anni della mia conversione. E io stavo con una persona, eravamo amici, e questa persona, nel gruppo di amici quando ci siamo convertiti con la tenda Cristo e la risposta, Dio l'aveva benedetta, lei non è che aveva la visioni, aveva la televisione, vedeva sempre. E io dicevo, Signore, ma come tutta a lei gliele dà? Ma almeno una a me me la potresti dare. E le pregavamo subito, appena pregavamo ci mettevamo in comunione col Signore, subito riceveva visioni. Ed erano delle cose straordinarie che riceveva. Io dicevo, ma perché tutta a lei, a me niente? E così ho cominciato a credere che Dio poteva anche darlo a me. E dopo 8 anni io ho cominciato a vedere le prime visioni, da allora non si è più fermato. Dio mi fa vedere nel mondo spirituale. E quando vedi nel mondo spirituale cambia tutto nella tua vita, perché sei in contatto con il cielo e vedi le cose come il cielo le vede. E se tu vuoi crescere spiritualmente devi pregare, come abbiamo fatto in questi giorni, Dio attiva i miei sensi spirituali. Voi ce l'avete tutti i sensi spirituali, perché Dio non vi ha fatti nascere di nuovo con qualche difetto. Nessuno di voi spiritualmente è nato difettato. Nessuno di voi è nato handicappato spiritualmente. Il problema è che i vostri sensi non sono stati attivati attraverso la conoscenza della Scrittura o qualcuno che ha pregato per voi, che aveva già i sensi spirituali attivati per farvi entrare nel soprannaturale. Il modo più semplice, ve lo dico io qual è, ce l'avete e non lo usate, parlare in lingue e chiedere l'interpretazione. La Bibbia dice chi parla in altre lingue, preghi di potere, provate a farlo quando siete a casa, parlate in lingue e dite, Signore, fammi interpretare quello che ho detto, e voi sarete sorpresi delle cose meravigliose che Dio vi farà venire. Tu dici, ma questi pensieri non vengono da me, sono soprannaturali, io non l'ho mai pensato queste cose, perché lo Spirito Santo comincerà a ispirare la creatività delle cose di Dio. Ma stamattina sono troppo preso dall'unzione di insegnamento. Andiamo a Esodo capitolo 17, verso 1. Quando noi afferriamo l'iniziativa del cielo e ubbidiamo, cose meravigliose avvengono. Ora leggiamo questo racconto. Il popolo di Israele fu tirato fuori dall'Egitto, ma come nel percorso che ha fatto Israele, così come nel nostro percorso, incontriamo ostacoli. E quando ci sono ostacoli veniamo provati nella fede. E possiamo essere a due livelli. O siamo carnali, come si è comportato il popolo di Israele, che invece di credere che Dio aveva un grande piano per loro, hanno pensato, Dio ci ha portato qua per farci morire di sete nel deserto. Che grande fede, che immagine avevano di Dio. Leggiamo. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse, dacci dell'acqua da bere. Perché Mosè camminava con le autobotte di nascosto. Mosè rispose loro, perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Perché l'acqua non è che non c'era solo per loro, eppure per Mosè non c'era l'acqua. Dacci da bere, dov'è nascosta l'acqua? Queste sono le cose irrazionali e allucinanti che facciamo quando siamo nella carne. Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè. dicendo: perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Immaginate che parlare di fede che avevano, no? Appena succedeva il primo ostacolo, subito viene fuori il cuore. Ah, Dio, che piano che ha avuto! Facci stare nel deserto per farci morire. Immaginate che era questo il piano di Dio, che li ha tirati fuori dall'Egitto, dalla schiavitù, per farli morire nel deserto. Che immagine che avevano di Dio! Come che Dio era cattivo, che li ha tirati nel deserto per farli morire. Il Dio che conosco io è buono. Dillo forte: Dio è buono. E la sua benignità dura in eterno. Così Mosè gridò all'Eterno, dicendo: che farò io per questo popolo? Ancora un po' ed essi mi lapideranno. L'Eterno disse a Mosè, udito spirituale. Mosè ascoltava Dio. Se Mosè non avesse ascoltato Dio, l'avrebbero lapidato sul serio. Così l'Eterno disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele, prendi anche nella tua mano il tuo bastone, col quale percuotesti il fiume, e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia in Oreb. Tu percuoterai la roccia, ne scaturirà dell'acqua, e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele. Ora, l'acqua uscì e il popolo bevve. L'Apostolo Paolo ci dice che quella roccia era Cristo. Ascoltatemi. Dio disse a Mosè di percuotere la roccia. Non è razionale. Se tu vai in qualsiasi posto dove c'è una roccia, prendi un bastone e percuoti la roccia, stai tranquillo che tutto esce tranne acqua. Ma quando Dio parla, devi sottomettere la tua razionalità. Non pensare su quello che Dio dice, non discutere su quello che Dio dice, credi quello che Dio dice. Perché noi occidentali abbiamo un grande problema. Vogliamo discutere pure con Dio. Vi ricordate Anania, quando il Signore gli ha detto: vai, perché in questa strada c'è un certo Saulo da Tarso? Appena lui ha sentito dire il nome Saulo da Tarso, lui ha detto: Signore, ma non ha letto i giornali di stamattina che questo perseguita la Chiesa? Proprio là devo andare? E si è messo a discutere con Dio sul fatto di Saulo, come se Dio non conoscesse Saulo, come se Dio non conoscesse le cose che stava per fare, perché a volte noi vogliamo fare scendere Dio al nostro livello, invece di salire noi al livello dove è Dio. Il popolo, vedete che era carnale. Di fronte al bisogno si vede in chi metti la fiducia. Ed era una bella opportunità per mettere la fiducia in Dio. Invece cosa hanno fatto? Si sono lamentati, si sono messi a mormorare. La colpa è sempre dei leader. Mosè. Si misero a mormorare contro Mosè. Di chi è la colpa nella Chiesa? Sempre del pastore, sempre dei pastori della Chiesa. Se le cose vanno bene, ok, ma se qualcosa va male, colpa dei pastori. Voi questo spirito non ce l'avete qua, voi sempre lodate Dio per i ministri che vi ha dato. E così Dio ha fatto uscire l'acqua dalla roccia. La Bibbia dice che quella roccia era Cristo. Mosè ha percosso Cristo con la roccia. Questo sapete cosa rappresenta? Il sacrificio della croce. Quando Gesù fu percosso per ciascuno di noi, e da lì è venuta l'acqua della vita e l'acqua della salvezza. Ma la seconda volta, quando Dio si presentò lo stesso problema, disse a Mosè: parla alla roccia. Non disse più percuoti la roccia, ma Mosè cosa ha fatto? Ha disubbidito, perché invece di ascoltare Dio ha ascoltato la sua tradizione. Ma io la prima volta ho percosso la roccia, perché questa volta devo parlare alla roccia? Perché il sacrificio di Cristo è stato una volta per sempre. Da allora vivi per fede e parli la parola. Amen. E sapete perché Mosè non poté entrare nella terra promessa? Perché ha disubbidito, perché non ha capito la fede. E Dio gli ha detto, poiché tu non mi hai ubbidito, non mi hai onorato davanti agli altri, e hai fatto di testa tua, non entri nella terra promessa. Perché alcune persone non prendono le benedizioni di Dio? Perché fanno di testa loro e non vogliono ubbidire Dio. Non è Dio che non ti vuole benedire, sei tu che vuoi fare di testa tua. E Dio ti dice che devi fare morire la tua razionalità e diventare semplice come un piccolo fanciullo, e quando Dio parla, subito ubbidisci quello che Dio ti dice. Ora dice in Isaia 48:21, c'è una meravigliosa conferma di questo, che dice, essi non hanno avuto sete. Quando li ha condotti attraverso i deserti, potete immaginare, loro erano nel deserto, sono stati 40 anni e nessuno è morto di sete. Dio ha provveduto tutto quello che avevano bisogno. Egli ha fatto scaturire per loro l'acqua dalla roccia, ha spaccato la roccia e sono sgorgate le acque. È un'opera meravigliosa. Tutto è possibile a Dio, sì o no? Ma di cosa ha avuto bisogno Dio? Che qualcuno ascoltasse la sua voce e ubbidisse a quello che stava dicendo. Tutto il soprannaturale è così. Se Dio trova una persona che ascolta la sua voce e che dichiara quello che Dio vuole fare, il soprannaturale avviene. Se Dio non ha nessuno di questi, non succederà mai un miracolo. Non perché Dio non li vuole fare, ma perché non trova un canale che comprende il linguaggio del cielo. Ecco perché la Chiesa deve essere equipaggiata a camminare nel soprannaturale. Sapete qual è il piano del diavolo per la Chiesa? Una Chiesa naturale. Qual è il piano di Dio? Una Chiesa soprannaturale. Ebrei 5:8-9. Anche Gesù ha ubbidito sempre il Padre. Eppure era il figlio di Dio, poteva discutere. Mosè, tranne qualche rara volta, non discuteva mai con Dio. C'è sempre scritto così, e Mosè fece esattamente come l'Eterno gli aveva comandato. E perché è stato ubbidiente, Dio ha fatto miracoli attraverso di lui e ha condotto un popolo dall'Egitto alla terra promessa in maniera soprannaturale e meravigliosa. Potete immaginare, le scarpe crescevano insieme ai loro piedi, i vestiti crescevano insieme a loro, se dimagrivano, dimagrivano pure i vestiti. Se ingrassavano, ingrassavano pure i vestiti. Se il piede dei bambini cresceva, anche la scarpa cresceva insieme ai bambini, perché nel deserto non c'erano supermercati dove comprare le scarpe. E mangiavano e bevevano della manna, dell'acqua e delle quaglie che Dio in maniera soprannaturale per 40 anni provvedeva per loro. Loro vedevano miracoli ogni giorno, ma pure i loro cuori non erano cambiati. Vedere miracoli non necessariamente cambia il tuo cuore, ma su questo dirò qualcosa di interessante. Guardate in Ebrei 5:8. Benché fosse figlio, Gesù imparò l'ubbidienza. Dì alla persona accanto a te, impariamo l'ubbidienza. Gesù, pur essendo figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto nell'ubbidienza, divenne autore di una salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Avete notato? Lui è divenuto perfetto nell'ubbidienza e lui diventa autore di salvezza, e salvezza non significa salvezza spirituale, significa tutto quello che ha a che fare con la benedizione a quelli che gli ditelo, Signore, ho capito che devo ubbidire. Amen. Sono le persone che ubbidiscono che fanno la differenza. Sapete perché c'è questa Chiesa? Perché qualcuno un giorno, quando Dio gli ha parlato, ha ubbidito. Se avesse disubbidito, oggi non ci sarebbe questo locale. Se avesse disubbidito, neanche potreste parlare male di questa Chiesa, perché non c'era neanche. E il motivo che tu puoi parlare male di qualcosa che esiste è perché qualcuno ha ubbidito. Andiamo a Giovanni 5:19. Gesù fluiva nel soprannaturale e ci ha spiegato come. Giovanni 5:19, Gesù dice, allora Gesù rispose e disse loro, in verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso. Dite con me, voglio morire ogni mia iniziativa privata. Come Gesù, non voglio fare niente più da me stesso. quando fate cose da voi stessi, sapete cosa state facendo? Disastri. Se ci fate caso, tutti i disastri che della vostra vita hanno una sola origine, avete fatto di testa vostra. Gesù non faceva nulla da se stesso, ha detto se non quello che vede fare dal Padre. Ognuno dica vede fare. Cosa vedeva Gesù? Il soprannaturale. Come vedeva il Padre nel soprannaturale? Dialogava col Padre, parlava col Padre, vedeva il Padre e lui tutto quello che vedeva lo portava sulla terra. Le cose infatti che fa il Padre le fa ugualmente anche il Figlio. Gesù aveva i sensi spirituali sempre attivi, sempre pronti. Lui vedeva e lui udiva. Le cose che io dico, lui ha detto, sono le cose che ho udito dal Padre mio. Sta parlando dei sensi spirituali. Gesù aveva l'orecchio sempre aperto per comunicare col Padre. Il Padre parlava continuamente con lui. E aveva gli occhi spirituali aperti per vedere le cose che il Padre gli faceva vedere. Ora, queste cose appartengono anche a noi. Come vi ho detto, Dio ha dato a noi sensi spirituali che possono essere affinati. Prima attivati, poi affinati. Non è la conoscenza che ti porta alla pratica, ma l'attivazione della conoscenza che ti porta alla pratica. E comincerai a fare esperienza di questo, ma lo devi desiderare con tutto il tuo cuore. Ora vi voglio parlare di un altro personaggio che ha avuto difficoltà a ubbidire e che quando finalmente si è convinto di ubbidire, il miracolo è avvenuto nella sua vita. Si tratta di un comandante. Sapete, i comandanti sono sempre abituati a comandare, ma non sono abituati a ubbidire. La sindrome del comandante. Questa mattina qualcuno morirà alla sindrome del comandante e comincerà a diventare uno che sa ubbidire. Amen? Chi qua dicono io comando, comandi, sempre comandi, ma quando ubbidisci? Non puoi comandare più di quanto ubbidisci. Amen? Andiamo a vedere Naaman il Siro o Naaman il Lebbroso, come dicono le cose. Qui c'è descritta nella Bibbia come noi ci facciamo i film di come Dio deve agire e manchiamo poi il modo semplice come Dio vuole agire. Andiamo a vedere Seconda Re capitolo 5 verso 9. Così Naaman, che a Napoli lo chiamano Naaman, venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo. E questo è il problema. Io pensavo, come? Il profeta fa così, ma non deve essere così. Lui è comandante, lui pensa sempre, lui deve dare comandi a tutti. E quindi quando il profeta gli ha detto, ti devi lavare 7 volte nel Giordano, lui ha detto, il Giordano, questo piccolo fiume, io vengo dal Tigri, il gemello Eufrate. Eufrate in siciliano significa il fratello. E questa è una rivelazione per pochi eletti. Che sono grandi fiumi navigabili e mi devo venire a fare il bagno nel Giordano, questo piccolo ruscelletto, questo fiumiciattolo così, e io che faccio tutta sta strada con tutta l'acqua che ho nei miei fiumi, vengo qui, mi faccio il bagno nel Giordano e vengo guarito. No, 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 e si è arrabbiato, si è adirato, perché lui pensava, ora lui deve fare così, perché noi vogliamo organizzare a Dio quello che deve fare, invece di ubbidire quello che lui ci dice. Questa è la natura umana. Dobbiamo morire a questo modo di fare, se no non vedremo mai il soprannaturale. Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo, ecco io pensavo, egli uscirà certamente incontro a me, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la sua mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebbra. Lui già si era fatto tutto il programma di quello che il profeta doveva fare, di quello che Dio doveva fare. Dio non agisce secondo i tuoi programmi, tu devi sottometterti ai programmi di Dio. Tu non puoi fare cambiare Dio secondo i tuoi pensieri, ma i pensieri di Dio devono cambiare la tua vita. E molti mancano queste cose, perché vogliono dire persino a Dio, Signore ti consiglio di fare così, forse è meglio fare così, pure a Dio, ci hanno a dare consigli pure al Signore. Ma come mai, Signore, hai fatto questo? Sai, addirittura siamo diventati quelli che giudichiamo pure Dio. Ma lui è l'Eterno. Abbi rispetto. Dio esiste, non sei tu. Rilassati. Ora, che è successo? E guardate cosa è la sua osservazione. I fiumi di Damasco, l'Abanà e il Farpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere mondato? Così si voltò e se ne andò tutto infuriato. Immaginate questo, tutto arrabbiato, tutto infuriato. Avevano fatto un sacco di strada dalla Siria. Si erano presi cavalli, carri, servi, soldi, vestiti. Avevano investito un sacco di soldi per andare in Israele. A un certo punto, quando gli arriva il messaggio, lui invece di riceverlo si arrabbia e se ne va. Ma per fortuna c'erano gente abituata a ubbidire. Lui era comandante, lui sempre comandava, ma i servi erano abituati a ubbidire. Sapete cosa gli hanno detto? Ma i suoi servi gli si avvicinarono e parlarono dicendo: padre mio, se il profeta ti avesse detto, ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti fatta? Tanto più ora che ti ha detto lavati. Ma va lavati. Non mica ti ha detto di fare una cosa difficile, perché noi ci dobbiamo complicare la vita. Se devo fare il pellegrinaggio e devo salire a Superga, forse andando lì Dio avrà compassione di me e mi guarirà. Ma se mi dice semplicemente credici ora, no. Perché me lo devo meritare. Possibile che Dio me lo deve dare gratis? No, devo meritarmelo, devo fare qualcosa. E con i nostri processi mentali fasulli ci priviamo delle benedizioni di Dio. Ma il servo gli ha detto: scusami, ma se ti avesse detto una cosa difficile tu l'avresti fatta. Ma ti ha detto una cosa facile, ma picchi un navo fa. Allora egli scese, tanto più che ti ha detto lavati e sarai mondato. Allora egli scese, finalmente si piega, perché i servi gli hanno detto: ma abbiamo fatto tutta questa strada per niente. Abbiamo fatto tutti questi sacrifici per nulla, siamo venuti fino a qua e alla fine tu ti arrabbi e ce ne andiamo di nuovo a mani vuote così. Ma tu pensa, ma quello ti ha detto lavati, va lavati. 7 volte immergiti nel Giordano, che ti costa fare questo? Quindi si è fatto convincere, grazie a Dio per persone che ti vogliono convincere a diventare ubbidiente. Ci sono tante persone che hanno cercato di convincerti di essere ribelle, ma grazie a Dio ci sono tanti che ti vogliono convincere a essere ubbidienti. Ascolta la loro voce. Allora scese e si immerse 7 volte nel Giordano. Guardate perché. Secondo la parola dell'uomo di Dio si è piegato alla parola. Quando è che avvengono i miracoli? Quando ti pieghi alla parola. E la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. L'hanno guarito le acque del Giordano? No. L'ha guarito l'ubbidienza. Vuoi miracoli? Quanti di voi avete bisogno di un miracolo? Vi voglio dire qual è il segreto dei miracoli? L'ubbidienza. Gesù disse al paralitico: alzati e cammina. Lui avrebbe potuto razionalizzare: Signore, ma proprio questo mi dice che è una cosa che non posso fare, ma non lo vedi che sono paralitico? Proprio a me me lo dici che mi devo alzare e camminare, ma non lo vedi che sono nella sedia a rotelle? Noi razionalizziamo. Io vedo che a volte alcuni non comprendono il linguaggio della fede. Io gli parlo in fede e loro mi dicono: se pastore, se lo potevo fare... All'uomo dalla mano secca Gesù disse: stendi la tua mano. E lui avrebbe potuto dire: ma non lo sai che ce l'ho secca come il legno, che non la posso muovere, perché mi dici queste cose? Ma quando Dio parla, l'unica cosa che devi fare è ubbidire senza discutere. Se lui ti dice che tu puoi stendere la mano, la puoi stendere. Se lui ti dice alzati e cammina, tu lo puoi fare. Se lui ti dice recupera la vista, tu la puoi recuperare. Se lui ti dice che tu puoi recuperare l'udito, lo puoi recuperare. Non discutere con Dio, non razionalizzare, non esaminare, non discutere e non cercare di interpretare quello che Dio dice. Sii semplice come un fanciullo, non digli mai e perché. Solo ubbidisci e i miracoli avvengono. Ora, queste persone, per avere il loro miracolo, sia il popolo di Israele, c'è stato, Dio ha dovuto trovare qualcuno che l'ha ubbidito. Stamattina alza le tue mani e digli: Signore, qui c'è qualcuno che ti vuole obbedire. E dichiara: tu farai miracoli attraverso di me. Lo devi dire con convinzione, dillo: Signore, tu farai miracoli attraverso di me. Alleluia. Perché io ti voglio obbedire. Alleluia. E sapete, Dio vi darà occasione anche oggi, quando tornerete a casa, troverete qualcuno che ha bisogno, e invece di chiamare il pronto soccorso, pregherete, imporrete le mani e le malattie lasceranno. E gli spiriti di infermità andranno via. Devi cambiare la tua mente da naturale a soprannaturale. Gesù ha detto, Giovanni 14:12, l'ha detto negli ultimi discorsi che ha fatto ai suoi discepoli: in verità vi dico. Gesù può dire bugie? Lui è la verità e lui ha detto: in verità vi dico. Quando Gesù dice questo, significa, vi sembrerà incredibile, ma dovete crederci. Chi crede in me, c'è qualcuno stamattina che crede in lui? Farà anch'egli le opere che io faccio. Ditelo con me: io credo in lui e io farò le opere che lui fa. Alcuni dicono: qual è la mia chiamata? Molti hanno la pulpitomania. Pensano che la loro chiamata sia andare in un pulpito e predicare, ma non comprendono che tutti sono chiamati a fare le stesse opere di Gesù, e mancano quello che possono fare e aspettano per quello che non possono fare. Gesù ha detto: chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi. Vabbè, questo ne parleremo in un'altra occasione. Cominciate a fare quelle che lui ha fatto. Poi delle più grandi ne parleremo al prossimo anno. Se avete fatto quello che lui ha fatto, il prossimo anno parleremo delle opere più grandi. Ma cominciate con questo, perché io vado al Padre. Guardate cosa dice dopo. Ascoltatemi, dopo Gesù, nei versi 13-14, non parla di preghiera. Molte volte le persone hanno pensato che lì stava parlando di preghiera. Mai Gesù ha pregato prima di guarire un malato. Perché? Perché non c'era bisogno di chiedere al Padre se lo voleva guarire, sapeva che lo vuole guarire. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Ascoltatemi, quando si parla di preghiera, la Bibbia dice di chiedere al Padre nel nome di Gesù. Quando si parla di ordinare guarigione, significa usare l'autorità che c'è nel suo nome. Questa scrittura sta dicendo: quando voi reclamerete qualcosa nel mio nome, avverrà. Sapete, io ho una trentina di coppie ex sterili nella chiesa che non potevano avere figli. E quando sono venute da noi, hanno detto: pastore, noi non riusciamo ad avere figli. Io ho detto: basta, dichiariamo che ora tu riceverai figli. Nel nome di Gesù comando che tu avrai figli. Ho detto: prossimo anno ci vediamo per la dedicazione del bambino. 2-3 settimane, 4 settimane, 1 mese dopo, 2 mesi dopo mi hanno portato gli esami. Pastore, in maniera soprannaturale, sono incinta. Perché sapete cosa ha detto Gesù? Quello che direte nel mio nome, io lo farò. A volte, sapete, tra il problema e la soluzione cosa manca? Una dichiarazione di fede. Cominciamo a razionalizzare: ah, sai, ma è un fatto ereditario. Ieri c'era qualcuno che mi voleva convincere, è un fatto ereditario. E che gli ho detto a Gesù: non gliene frega niente se è ereditario, lui ha la potenza di guarirti lo stesso. Un'altra persona mi ha detto: io ho la protesi, non posso muovere il braccio perché ho la protesi. Gli ho detto: a Gesù non gliene frega niente della tua protesi, lui ti guarisce lo stesso. E perché noi tendiamo sempre a razionalizzare, a spiegarci tutto? E sai, pastore, ma io c'ho questo, ma ce l'ho da tanto tempo. Non mi contare niente, credici e basta, qui siamo. E vogliamo ragionare, discutere, fare preghiere lunghe. le preghiere per pregare per qualcuno che è malato, Signore tu lo vedi che è malato, oh Signore che c'è tu covio, tu lo vedi che lui soffre, certo che lo soffre, ma spiccia, ti dice che sia guarito. E non devi fare tutti questi discorsi attorno, parla parole di fede. Lui ha detto, se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Può mentire Gesù? Qual è che, cos'è che ci è mancato alla franchezza? E se poi non succede, che figura ci faccio? Ma non lo devi fare tu, non l'hai capito che non lo devi fare tu, lo fa lui. Tu stai dubitando di lui. Non dobbiamo dubitare di lui, ci dobbiamo fidare di lui. Lui ha detto lo farò, e siccome lui ha detto lo farò, io credo che lo fa. E non dubito, sto fermo in quello che noi abbiamo detto. Ritorniamo al tema della nostra conferenza, Matteo 10, versi 7 e 8. Lo dico per quelli che non sono stati presenti. Gesù disse, andate e predicate dicendo, il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, me lo dite che significa guarite gli infermi nella grammatica italiana, che tempo di verbo è? È imperativo presente. Che devi fare? Gesù ti ha comandato di guarire i malati, non di chiederti Signore la tua volontà guarirlo, ma te l'ha comandato lui di farlo. Dillo, Gesù sta parlando con me, mi ha detto di guarire gli infermi. Se tu sei un medico e ti portano un malato al pronto soccorso, lui, tu non puoi dire, ma a me non me ne frega niente, io che mi interessa di lui. Tu sei medico, tu devi guarire quel malato. Se tu sei un cristiano, unto dallo Spirito Santo, quando c'è una persona malata, tu non puoi dire, non me ne frega niente, sei tu chiamato a pregare per lui. A guarirlo. Guarite gli infermi. Poi, cosa dice? Mondate i lebbrosi. Risuscitate i morti. Ormai lo sapete tutti cosa ci vuole per risuscitare un morto. Ci vuole il morto, vero? Che tu puoi avere tutta la fede, ma se manca il morto. E poi cosa dice? Sanate i lebbrosi e cacciate i demoni. Quando è l'ultima volta che hai cacciato un demone? O forse pensi che a Torino non ce ne sono? È pieno. E dovete cacciarli, cari miei. E se no, che facciamo? Facciamo il culto con i demoni. Comprendete quanto la Chiesa è scarsa nella comprensione del mondo spirituale? E Gesù invece aveva detto, tu non discuti con i demoni, li cacci. A una persona che era cieco dalla nascita, o una persona sordo-muto, Gesù ha cacciato lo spirito sordo e muto. Tu dici, ma come cacci lo spirito? E c'era lo spirito, appena si era andato lo spirito, quello ci ha sentito. Ora vuoi discutere con Gesù, no ma Signore, sai, però la scienza ancora non c'era. Ma va zappati, Fabio, ma chi scienza è scienza? Io sono medico. E vi dico una cosa, il mondo spirituale, soprannaturale ed eterno della scienza, Dio se ne frega, perché Dio conosce le cose dall'eternità. Noi ci dobbiamo piegare alla conoscenza di Dio, non dobbiamo convincere Dio con quella che falsamente si chiama scienza, perché fra 5 anni smentiranno tutte le cose che hanno detto oggi. Questo sapete che l'ha inventato? Un demone scienziato. E ci sono i demoni scienziati che ti convincono di tutto e tu come un scimunito ci dà la testa. Caccialo! E ubbidisci la parola di Dio che è eterna. Altrimenti non verrai mai miracoli, non vedrai mai segni, non vedrai mai prodigi. I demoni ci sono, esistono e vanno cacciati. Altrimenti Gesù non ci avrebbe detto che tra i segni che accompagnano i credenti c'è cacceranno demoni nel mio nome. Amen! Noi li abbiamo razionalizzati i demoni. Abbiamo bisogno della rivelazione del mondo soprannaturale. Non basta predicare. Bisogna dimostrare il regno. Semmai nessuno guarisce, semmai persone sono liberate, semmai i demoni sono cacciati, non stiamo predicando il regno. Stiamo intrattenendo le persone in chiesa. Ma Dio non ha una chiesa di intrattenimento, ha una chiesa soprannaturale, dove le persone vengono e ricevono risposte, dove vengono e ricevono guarigione, dove vengono e hanno la rivelazione dell'Iddio vivente e vero. E sono finiti i tempi di scherzare e giocare con la Chiesa. La Chiesa si deve alzare nell'autorità che Dio ha dato e fare le opere di Cristo Gesù. Chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiore, perché io me ne vado al Padre. Ora, cari, voglio dirvi una cosa pesante. Siete pronti? Gesù ha fatto un sacco di miracoli a Capernaum. Gesù ha fatto un sacco di miracoli a Betsaida. Gesù ha fatto un sacco di miracoli a Corazim. Ma non sono cambiati. Quando Dio manifesta il potere soprannaturale e tu non cambi, diventi colpevole perché non stai onorando la visita del Signore. Sapete che Capernaum, Betsaida e Corazim attualmente sono disabitate. Ci sono solo gli scavi archeologici. Lui ha detto, tu, se Capernaum è stata la città di Gesù, abitava lì, ha fatto miracoli, ma non si sono ravveduti. Quando Dio fa miracoli e il tuo cuore non cambia, stai attento, verrà un giudizio sulla tua vita. Voi avete visto miracoli straordinari in questi giorni. Ma sapete cos'è questo? Un appello a cambiare. Non potete rimanere più gli stessi di prima. Non potete fare più i peccati che facevate prima. Non potete essere tiepidi come prima, perché Dio vi ha onorato, Dio vi ha visitato, Dio vi ha benedetto e Dio si aspetta un cambiamento. Attenzione, fratelli, anche Giuda era tra i dodici che fu mandato, anche lui ha cacciato demoni, ha fatto miracoli, ma il suo cuore non è stato trasformato. È stato toccato da queste cose, ma non è stato trasformato, perché non si è mai arreso a Dio. Volete un cambiamento vero nella vostra vita? Volete essere persone di destino e che fanno la differenza? Dovete arrivare in un punto in cui vi arrendete totalmente a Dio e date carta bianca a Dio sulla vostra vita. Altrimenti sarete religiosi chiesani che non fanno nessuna differenza in questo mondo. Potete scegliere di fare i religiosi o potete essere le persone che portano la gloria di Dio sulla terra. Amen. Se Dio vi ha onorati e vi ha visitati, perché Dio vuole vedervi cambiati. Alza le tue mani e digli, Signore, voglio cambiare. Voglio essere trasformato. Sapete quante persone nella scrittura sono stati toccati da Dio ma non sono cambiati? Pensate a Giuda, ha fatto miracoli, ha visto i miracoli, ma non è cambiato niente. Ci sono persone che vengono in chiesa perché hanno un bisogno, ma non si arrendono mai a Dio. Dio stamattina ti sta parlando di arrenderti, di lasciare perdere i tuoi modi e sottometterti a Dio, di onorare Dio nella tua vita. Non fare più di testa tua. Solo con l'ubbidienza si manifesterà la potenza soprannaturale. Con la tua ubbidienza puoi salvare la tua casa, la tua famiglia, i tuoi parenti. Col tuo fuoco, col tuo zelo puoi contagiare tante persone. Ma se non ti arrendi, anche dopo aver visto i miracoli, anche dopo aver visto Dio all'opera, allora c'è un problema di un cuore duro. Malvagio cuore incredulo. Dio vuole un cuore circonciso. Cos'è il cuore circonciso? È un cuore che ha aderito pienamente, arrendendosi a Dio, al patto che Dio ha fatto con noi. La circoncisione nell'antico patto era nel prepuzio, il segno della circoncisione, ed era il segno del patto con Dio. Oggi il segno del patto con Dio è un cuore circonciso, un cuore arreso. Tu puoi sentire cose e rimanere nella tua razionalità, puoi sentire cose e non cambiare, puoi sentire cose e continuare a vivere lo stesso stile di vita che hai vissuto finora, vuoto, vano, religioso, apparenza, niente sostanza. Dio non vuole che tu vivi nell'apparenza, Dio vuole che tu abbia la sostanza. Dio vi ha visitato perché vuole cambiamento. Alza le tue mani stamattina. Quanti di voi desiderate veramente un cambiamento? Che non siete contenti di come state vivendo e state dicendo: Dio, voglio cambiare, voglio salire di livello, sono stanco di fare sempre le stesse cose, sono stanco di vivere sempre le stesse cose, sono stanco di avere sempre gli stessi conflitti, sono stanco di avere sempre le stesse tentazioni, basta Signore, io voglio cambiare, trasformami questa mattina, cambiami questa mattina, voglio essere cambiato, voglio essere trasformato. Quando noi permettiamo a Dio di trasformare la nostra vita, Dio ci fa essere strumenti di benedizione per altri. È la benedizione d'Abramo: ti benedirò e sarai strumento di benedizione per gli altri. Io non mi accontento di essere benedetto, io voglio essere una benedizione. Ditelo forte con me: io non mi accontento di essere benedetto, voglio essere una benedizione. Amen. Una benedizione per i tuoi parenti, una benedizione per i tuoi amici, una benedizione per l'ambiente di lavoro, perché dove lavori tu, tu benedirai la tua azienda, non fallirà, le altre chiuderanno, la tua no, perché ci sei tu là che porti la benedizione di Dio. Invece stiamo facendo un'esaltazione della crisi, e c'è la crisi, c'è la crisi. No, c'è Gesù Cristo che è al di sopra della crisi, amen. Non parlate parole negative, dichiarate la parola di Dio. La crisi in cielo non esiste! E noi razionalizziamo: ah, ma c'è la crisi. Ma perché le persone lo stipendio non lo pigliano più? E ci stanno facendo credere, ecco, e vivere nella paura. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Io non dipendo dal governo italiano, io dipendo dal governo di Dio. Il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Me ne frego di chi cambia nel governo. Io comunque c'ho un pastore che si prende cura di me sempre. Sono in terra, ma sono in cielo. Amen. Gesù era in terra, ma era in cielo. Tu sei in terra, ma sei in cielo. Sei collegato col cielo. Non dipendi più dalla terra, dipendi dal cielo. Lasciatemi concludere con due scritture. Una scrittura: quando una persona viene usata da Dio con il soprannaturale, è accreditato da Dio. Cosa sta dicendo Dio? Questa persona ha fede in me. Amen. Non parlate mai delle persone di cui Dio parla bene. Male, non dovete parlare. Dovete parlare bene delle persone di cui Dio parla bene. Guardate cosa dice la scrittura in Atti 2:22. Gesù fu accreditato tramite il soprannaturale. Tu puoi dire quello che vuoi, però se Dio usa una persona per fare miracoli, significa che gli è gradito. Amen. Io ho sentito che ci sono persone che usano il tempo in internet a parlare male dei servi di Dio. Io non ci sarò mai nella categoria dei beffardi. Parlano male di tutto e di tutti. Non è lo spirito di Dio. Gesù mai ha parlato male di nessuno. Chi parla male non lo conosce e ha bisogno di cambiare. È venuto Benin a Palermo, non sapete quello che hanno fatto alcune chiese religiose. Io ero nel comitato organizzativo e lui ha speso $600,000 di tasca sua. E sapete qual era l'accusa? Che lui aveva fatto la campagna per guadagnare soldi. Vergogna. E hanno distribuito volantini contro di lui prima della campagna. Questo spirito religioso è uno spirito delle tenebre che solo parla male dei servi di Dio. Io parlerò sempre bene dei servi di Dio che amano Dio e lo servono con tutto il cuore. Perché quando Dio li accredita, nessuno di noi li deve screditare. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo, accreditato da Dio. Ognuno dica accreditato. Quando una persona è accreditata significa una persona di fiducia, amen? La banca chi è che dà i prestiti? Una persona accreditata. Perché si convince che può pagare. Se tu sei pieno di debiti, non ti daranno nulla. Perché Gesù fu accreditato? Accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni. Quando Dio vuole accreditare un suo servo o un suo ministro, lo fa camminare e muovere nel soprannaturale. Perché l'uomo naturale non può fare queste cose. È Dio che le fa. E lo fa tramite persone che Lui accredita. Con segni, prodigi e miracoli. Quando Dio vuole dimostrare che tu sei un suo servo, un suo ministro, lo proverà tramite i segni che accompagnano. Se non c'hai i segni, come si accorgeranno gli altri che appartiene al Signore? E tra i segni c'è guarire gli infermi, cacciare demoni, parlare in altre lingue. Come puoi dimostrare che lo Spirito di Dio vive in te? Chi parla in altra lingua ha un segno che lo Spirito di Dio vive dentro. Dio ti ha accreditato mettendoti un timbro e un sigillo dicendo questo è mio. Il sigillo dello Spirito Santo, che ti dà tanta sicurezza perché sei accreditato da Dio. Per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi, per mezzo di Lui, come voi sapete. E sapete qual è stata la grande colpa delle autorità di Israele, il Sinedrio e gli altri? Che sapevano che Gesù faceva miracoli e si sono messi contro. Sapevano che Lazzaro era stato risuscitato e volevano ammazzare Lazzaro per togliere la testimonianza. Allora non erano mossi dallo Spirito di Dio, erano mossi dallo spirito religioso. E sapete cos'è lo spirito religioso? Quello che vuole prendere il vero potere di Dio e governare la vita degli altri, togliendo di mezzo Dio. Ma Dio quando si manifesta? Si manifesta con segni, prodigi e miracoli. Vi do l'ultimo verso e poi passeremo alla pratica. Ebrei 2 verso 4. Mentre Dio, ognuno dica a Dio, ne rendeva testimonianza. Dio rende testimonianza. Come? Con segni e prodigi. Con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà. Come farà Dio a testimoniare che questa Chiesa è la sua Chiesa? Sapete perché molte chiese non crescono più? Perché non c'è nessuna approvazione di Dio, perché non c'è niente più di tutto questo. E le chiese così sono destinate a una sola cosa, chiudere. Perché sono fuori dal proposito di Dio. Ma le chiese che? Dimostrano che Dio è vivo, che è presente. Sono le chiese che Dio testimonia che la sua Chiesa, con segni e prodigi, diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Ascoltatemi attentamente. La Bibbia dice che ogni battezzato di Spirito Santo deve fluire almeno in uno dei doni dello Spirito. Perché a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Noi dobbiamo uscire dalla mentalità cattolica che solo il pastore e i ministri devono fare le cose. La Chiesa non è nata come una Chiesa di clero e una Chiesa di popolo. La Chiesa è il popolo di Dio tutti quanti. È l'unica religione al mondo dove i normali e semplici credenti hanno i segni soprannaturali, è il cristianesimo, perché Dio si manifesta in ognuno dei suoi figli. Amen. Non ci sono figli di elite. Puoi avere ruolo diverso, responsabilità diversa, chiamata diversa, ma tutti i figli hanno i segni che li accompagnano. E se non ce l'hai, non è colpa di Dio, sei tu che non l'hai mai richiesto e che ti sei accontentato di vivere una vita religiosa. Sapete come me ne sono accorto? Che ieri quando c'era l'appello ho detto ai ministri di pregare per le persone e loro invece di facevano finta che facevano pregare loro e poi dovevano venire da me perché pregassi io per loro. Questo sapete cos'è cattolicesimo? Quando eravamo cattolici pregavamo i santi morti, ora preghiamo quelli vivi. Ma la mentalità è la stessa. Perché in fondo parti dall'incredulità. Se ci prega lui vengo guarito, perché non ti basi sulla parola, ti basi sull'uomo ancora. Ma quando hai la rivelazione della parola, non importa chi prega per te, è Gesù che ti guarisce. Amen. E che ancora siamo cattolici dentro. Abbiamo detto che abbiamo lasciato la Chiesa cattolica, però molte cose cattoliche ce l'abbiamo ancora dentro. Il santo. Ah, viene quello, fa i miracoli, lui è il santo. Ma sai che Dio vuole che fare i miracoli attraverso di te? Questa è la rivelazione. Non devi essere un ministro per avere i segni. Devi essere un figlio per avere segni. E c'è il timbro dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio abita in te. Dobbiamo uscire da questo spirito religioso. Attento dove la metti che cadono a terra. Alleluia. Cari, ci vogliamo alzare. Questo è un giorno di cambiamento. Questo è un giorno di trasformazione. Questo è un giorno di rinnovamento della nostra mente. Dio non ti potrà cambiare fino a che la tua mente non cambia. Naaman il Siro, fino a che non gli è cambiato il cervello. Io pensavo, ora pensa in un'altra maniera. Dio non può cambiarci fino a che non cambiamo mente. Quella cara sorella è stata guarita, sapete perché? Perché lei ha ricevuto la parola. Tu ti identifichi con la malattia, ti devi identificare con la guarigione. E quando ti identifichi con la malattia diventi malato, quando ti identifichi con la guarigione sei guarito. Dov'è tutto il problema? Cambiare testa. Tu ti identifichi nella povertà e sei povero, se ti identifichi con la ricchezza Dio ti prospera. Tutto il problema non è nell'economia dello Stato, è nel tuo cervello che deve sottomettersi alla parola di Dio, deve ubbidire la parola di Dio e credere la parola di Dio. Sapete perché alcuni di voi non siete ricchi? Perché non ci credete che potete diventarlo. Perché siete nati in una famiglia dove a malapena riuscivate a sfamarvi e pensare che potete diventare ricchi è fuori dai vostri schemi. Ma se si rompe quello schema, Dio ti fa diventare ricco e prospero e tu devi benedire il regno di Dio. Alleluia. Negli ultimi tempi Dio toglierà le ricchezze agli empi e li darà ai giusti, perché devono predicare il Vangelo a ogni creatura. Dillo, uno di questi sono io, sto aspettando che arrivano le ricchezze. Oh, alleluia. Alleluia, alza le tue mani questa mattina. E dillo, Signore, voglio cambiare. Cambiami, Signore. Trasformami. Con tutto il mio cuore io voglio essere diverso. Voglio uscire dagli schemi che mi sono creati a livello mentale. E voglio entrare nella libertà della tua parola, della tua presenza, dello Spirito tuo Santo. Popolo pentecostale, cominciate a parlare in altre lingue. Poi vi fermerete un attimo e chiedete a Dio che vi faccia capire perché cosa state pregando, perché vogliamo entrare nel mondo soprannaturale, nel mondo dello spirito, nel mondo dove catturiamo tutto ciò che viene dal cielo e lo portiamo sulla terra. Dobbiamo afferrare le cose del cielo e portarle sulla terra. Dio ci ha creato in cielo e poi ci ha posto sulla terra per creare un ponte tra cielo e terra. Non sento nessuno parlare in lingue, parlate in lingue. Non vi vergognate, anche se si sente non ci fa niente. Urakasha tarabasata karabada Jesus. Ude keremada kara yusa karabashi karamanda rakata sakarabasha karabasanda ramada Jesus. We love you Jesus Lord. Arakesha karabasi karamanda ramada Jesus. Signore, questa mattina soffia su questo popolo. Che nessuno, Signore, viva più nel naturale. Tu ci hai chiamato a salire nel soprannaturale, Signore. Nel mondo dello spirito, collegati con il cielo, con i sensi spirituali attivati. E nel nome di Gesù Cristo il Signore, questa mattina io attivo le vostre orecchie spirituali per ascoltare quello che Dio ha da dirvi questa mattina. Personalmente. Karabasha karabasanda raba karayoshata karabasanda ramada Jesus. Urakatasha karabasanda. Thank you, Holy Spirit, Lord Jesus. Wakarabashata rabasanda. Ureda karabasi karabashata rabasanda ramada Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lode al tuo nome. Alza le mani e digli, Signore, voglio essere una benedizione. Non mi accontento di guarire, voglio pregare per i malati. Non mi accontento di ascoltare, voglio parlare la tua parola. Non mi accontento di essere salvato, voglio che gli altri siano salvati attraverso la mia vita e la mia testimonianza. Non mi accontento che la mia sola famiglia sia salvata, voglio salvare tutti i miei parenti e tutti i miei amici. Signore, non mi accontento di essere uno che viene solo in chiesa la domenica mattina. Voglio la tua vita dimostrata nel mio cammino quotidiano. Ora kasha tarabassanda rabakiri ashota rabassanda rabakara yassanda ramada Jesus. Undere che te remada kara yashaka rabassanda ramada Jesus. Alleluia. Desidera con tutto il tuo cuore cambiamento. Questa è la parola di stamattina, l'ho vista nei luoghi celesti, scritto in un cielo azzurro, cambiamento. Questo è il giorno del tuo cambiamento, questo è il giorno della tua trasformazione. Oggi Dio ti sta cambiando il cuore, oggi Dio sta circoncidendo il tuo cuore attraverso la tua resa. Da oggi tu non sarai più la stessa persona. Dio metterà una grande fame nel tuo cuore di cercare la sua faccia, la sua presenza, di adorare, di leggere la sua parola, di chiedere spirito di sapienza e di rivelazione. Tu vuoi passare da un livello ad altro livello. E ditelo stamattina, io voglio salire di livello. Io sto salendo la scala soprannaturale per salire di livello di rivelazione. Di gloria in gloria, di rivelazione in rivelazione. Che rasciata rabaka rabassanda ramada Jesus. Allarga la tua visione questa mattina. Le tue mani alzate. Adoriamo. Quando c'è la presenza di Dio, il tempo sembra che si ferma. Ma l'orologio non lo sa. Va avanti. E quando è così è difficile chiudere. Però io voglio accordarmi con voi questa mattina. Perché sento di fare una cosa. Dobbiamo cacciare lo spirito di razionalismo. E diventare semplici come fanciulli. Perché il segreto del soprannaturale è ascoltare dal cielo e ubbidire. Non discutere con Dio, ubbidiscilo. Alzate le mani. La nostra cultura ha i legami e i residui dell'illuminismo. L'illuminismo ha messo la ragione al di sopra della fede e il primo risultato sono stati un mare di morti nella Rivoluzione francese. La mente umana genera morte. E noi dobbiamo camminare non per la mente, ma per lo spirito che genera vita. E questa mattina noi vogliamo sgridare ogni spirito che ci ha influenzato a non camminare per fede. Perché Dio ha detto: il mio giusto vive e vivrà per la sua fede. E stamattina io voglio attivare la tua fede. Ce l'hai. Perché se hai accettato Gesù, devi averla per forza. Sei stato salvato per grazia mediante la fede. Ma non devi usare la fede solo per la salvezza, devi usare la fede anche per il cammino quotidiano. E Signore, noi veniamo nella tua presenza questa mattina e prendiamo autorità sopra ogni ragionamento umano, sopra ogni filosofia, sopra ogni modo di pensare che nega la tua parola. E noi, Signore, prendiamo posizione e rimettiamo la tua parola al di sopra di ogni altra cosa, Signore. E noi, Signore, vogliamo ubbidire la tua parola. Cacceremo via ogni spirito di razionalismo, di ragionamento umano, per ubbidire totalmente alla tua parola. E tu manifesterai la tua potenza soprannaturale in mezzo al tuo popolo. L'attività angelica crescerà, i segni cresceranno, i miracoli cresceranno, i prodigi cresceranno, la passione per i perduti crescerà, la fame di Dio crescerà. E noi ti offriamo tutto il ringraziamento questa mattina e la lode. Tu tirerai fuori da ognuno il potenziale spirituale che tu hai messo. Non c'è nessuno che è nato per fallire, ci hai fatti nascere per vincere, per avere successo, ma dobbiamo imparare le tue vie, dobbiamo morire a noi stessi e permettere che tu sii sovrano nella nostra vita. Ora kashatara basandaram da Jesus. Dì al Signore: voglio camminare per fede, mi voglio fidare di te, in te di tutto. Mi fido di te, Signore. Mi fido di te. Anche quando non capirò, mi fido lo stesso. Non mi fido solo perché capisco, ma mi fido di te per chi tu sei. O rakasha tarabassanda ramada Jesus. Takarabashi karabassanda. O rede karayosha tarabassanda ramada Jesus. Dere katarabasha karabassanda ramada Jesus. Andara katala makiria shoker rabassanda ramada Jesus. Tekere basha karabassanda. Alleluia. Il Signore sta versando dell'olio. Però vedo che ci sono dei vasi che ancora sono troppo piccoli. E Dio, Signore, allarga la mia capacità di ricevere. Quando la vedova ricevette la parola, il profeta disse: prendi tutti i vasi, fateli dare in prestito dai tuoi vicini. E l'olio non cessò fino a che i vasi, c'erano ancora vasi. Dio non può versare più di quanto è la nostra capacità di ricevere. E il profeta disse: fattene dare molti. Il problema è che a un certo punto noi ci fermiamo e mettiamo limite e diciamo: basta così. No, Dio non dirà mai basta. Dio dice: prendi molti vasi. Più vasi ci sono, più l'olio viene versato. Più si allarga la tua capacità, più Dio verserà il suo olio. E questa mattina tu digli: Signore, allarga la mia capacità di ricevere da te. Allarga la mia capacità di ascoltare la tua voce. Allarga la mia capacità di vedere nel mondo spirituale. Allarga la mia capacità di avere fede semplice come quella dei piccoli fanciulli. Allarga la mia capacità di vedere soluzioni dove nessun altro vede soluzioni. Allarga, Signore. Mai Dio ha detto stringi, Dio ha detto allarga. Allarga la tua tenda, allarga i tuoi pioli, ti estenderai. Non dice mai ti rimpicciolerai, dice sempre ti estenderai. perché dove c'è la sua benedizione le cose vanno sempre a crescere, mai vanno a diminuire. E siccome tu sei benedetto, tu ti allargherai. Dillo, io mi allargherò, la benedizione crescerà, la prosperità crescerà. E se volete prosperare, fate una cosa, fate crescere le vostre offerte, date le vostre decime al Signore, onorate Dio con le decime e con le offerte. Se non lo onorate con le decime e con le offerte, Dio non vi può dare di più di quello che voi avete fede di dare a Lui. Non è questione di portare soldi in chiesa, è questione di onorare Dio. Voi avete bisogno di un locale di proprietà, non è giusto che quelli del mondo prendano i soldi della chiesa, Dio vuole fare l'opposto, prendere i soldi del mondo e darli alla chiesa. E se voi siete generosi, Dio vi darà un locale vostro, dove non pagherete affitto. E lo potete dedicare al Signore, non solo l'uso, ma tutto diventa del Signore. Se noi in Sicilia l'abbiamo potuto fare che siamo più poveri di voi, come economia, quanto di più lo potete fare voi? Ma allargate la vostra testa. Non date come danno quelli che non hanno fede. Dio non ha debiti con nessuno. Non è possibile che tu dai e Lui non ti ridà di nuovo più di quello che tu hai dato. Ma tu non lo fai per calcolo, lo fai per onorare. Amen. Mi amerete ancora? Perché vi ho detto la verità? Alleluia. Grazie Signore.
Amen, alleluia. È difficile chiudere. È difficile chiudere. La sua presenza è sempre crescente. Però una cosa voglio dirvi, che questa crescita ci accompagnerà nelle nostre case. E domani mattina si alzerà con noi, andrà a lavorare con noi, e domani sera rientrerà con noi, sarà insieme a noi, girerà con noi, dormirà con noi, e martedì si alzerà con noi, andrà a lavorare con noi, e la sera rientrerà con noi, perché quello che Dio mette nessuno può toglierlo. Amen. Forte applauso a Gesù. Alleluia. Alleluia. Nell'ultimo tempo ho pregato Dio e ho detto: Signore, il mio bisogno che la tua chiesa, che tu ci hai dato di poter portare avanti, possa crescere. Ho detto: Signore, metti intorno a noi gli uomini giusti, le donne giuste, i ministeri giusti, e fai crescere questa chiesa affinché ognuno di noi possa diventare quell'uomo e quella donna che farà crescere gli altri. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore per il pastore Lirio, per la pastore Santina, per la loro presenza, per il loro ministero. Vogliamo benedirli nel nome di Gesù, vogliamo benedire la Chiesa a Palermo, i ministri che sono a Palermo. Continua, Signore, a usarli per la Tua gloria, l'apostolato che Tu hai dato a lui, Signore, che possa continuare, Signore, a svolgere, Signore, per la Tua gloria questo ministero, perché tutto appartiene a Te, Signore. Vogliamo chiederti di ungerli, Signore, di continuare a benedirli, di proteggerli, di benedire i loro figli, i loro nipoti, Signore, la loro famiglia, i loro bisogni, Padre. Grazie, Signore. Così, Signore, ti voglio chiedere di benedire ogni persona che è stata qui ad ascoltare, e ti chiediamo, Signore, che veramente possiamo credere a ciò che ci è stato detto. Tu hai detto: credi solamente e vedrai la gloria di Dio. Che questa parola non possa cessare. Se avete bisogno, prendete e prenotate anche il CD, riascoltate i messaggi, perché la parola diventa fresca quando noi la udiamo, e può essere fresca anche domani. Amen. La tua unzione e la tua benedizione, Signore. Grazie, ti siamo grati per tutto quello che tu hai messo nel nostro cuore, che possa svilupparsi e possa essere accelerato in questi tempi così veloci. Fa che possiamo santificare la nostra vita. Fa che, Signore, possiamo decidere di diventare luce e sale della terra. fa che possiamo essere ciò che tu vuoi che noi siamo, te sulla terra, perché tu in noi, noi siamo te in questa terra. Grazie Padre, ti adoriamo con tutto il cuore e ti ringraziamo che questa benedizione ognuno di noi possa portarla agli altri, nel nome di Gesù. Signore, ci benedica, vi benedica, buona settimana, ci vediamo domenica prossima, portate degli amici, portate dei parenti, parlate agli altri finché c'è la vita, c'è la speranza, quando non ci siamo più è finito tutto, perciò approfittiamo della vita. Dio vi benedica, grazie a ognuno di voi, pace.
E lode, io lode, i re offriranno, adoreranno, sempre il tuo.